Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce a trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dai microfoni di Radio Gamma 5. Intanto grazie a tutti i radioascoltatori che sono in ascolto e vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. E vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'Istituto pubblica periodicamente, quando ne ha possibilità, un bollettino. I bollettini dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti contengono svariate cose a seconda del periodo, a seconda dei vari intenti che ci sono, ricordo profezia, chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare, il paganesimo come anti-ideologismo, il pensiero neoparmenideo ed il paganesimo confronto, il mondo nuovo nel segno dell'antica dea, federazione pagana. Questo fu pubblicato nel febbraio del 95, oppure saltando a dicembre, sempre lo stesso anno, Saturniosis. Il maiale simbolo della vagina, Etruschi nostri fratelli, Summano, tribuna interventi, politica politeista, il presente non è irraggiungibile, il presente non è un territorio proibito, politeismo e paganesimo solo la tolleranza, l'erotismo e la liberazione, bella anima mundi. E questo è un altro bollettino che fu pubblicato in dicembre. L'ultimo bollettino che è stato pubblicato è una monografia sul crogiolo dello stregone, cioè quello che noi abbiamo presentato nel corso delle trasmissioni andando a definire il crogiolo dello stregone. Ricordo, prima di continuare questo, che sabato, 7 febbraio, cioè questo sabato, teniamo una conferenza a Treviso su magia, paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Ricordo che la conferenza segue la stessa identica traccia che è stata tenuta a Vicenza. E, niente, a Treviso sapete ormai tutti i radioascoltatori conoscono la vicenda. Noi avevamo chiesto una sala comunale, una sala adibita per manifestazioni culturali al sindaco di Treviso. E c'era stata concessa, la conferenza doveva essere tenuta a Palazzo Nigo, e invece il sindaco, quando ha visto che noi non siamo cristiani, cioè non obbediamo ai caratteri che lui pensa che noi avremmo dovuto obbedire, e non diciamo le cose o non avremmo detto le cose che lui pensa che noi avremmo dovuto dire, ci ha interdetto l'uso della sala, cioè ci ha privato della libertà di espressione delle nostre idee. Ora, è facoltà di qualsiasi comune dare o non dare la sala se quello che viene detto non è pertinente all'uso della sala. Nel senso, io non posso, presentare una rassegna di cavalli in una sala comunale adibita a incontri culturali. E se presento una rassegna di cavalli e pretendo di portarmi i cavalli in quella sala, chiaramente, questo non è possibile. Però il sindaco non ha nessun diritto di entrare nel merito dei concetti, delle idee e delle espressioni. Questo, per il mio punto di vista, il mio punto di vista personale, è un attentato gravissimo alla Costituzione della Repubblica. Cioè, è in corso un'operazione da parte di alcuni personaggi dell'establishment, del comando sociale, a dire, non sono le leggi a cui bisogna tenersi, non sono le regole sociali a cui bisogna tenersi, ma o tu fai quello che voglio io o tu non fai nulla. E questo è di una gravità immensa, al di là del soggetto che subisce questo. Cioè, oggi è toccato a noi, domani toccherà chiaramente a qualcun altro. Naturalmente, non tutti sono d'accordo con questa impostazione della vita o della visione del mondo, e una sala privata ci è stata concessa a Treviso. Infatti la CGIL di Treviso ci ha concesso la sala Filt, via Dandolo 2, dove poter tenere questa conferenza. Allora, tutti quelli che vogliono assistere a questa conferenza vengono dirottati presso la CGIL di Treviso. Allora ricordo che la conferenza la teniamo presso la CGIL, sala Filt, via Dandolo 2 Treviso. In cosa consiste questa conferenza? Consiste nell'esporre i concetti fondamentali del paganesimo, della magia e della stregoneria. Se qualcuno parla di stregoneria o di magia per fare le carte e per truffare qualcuno, voi state sicuri che le sale gliele danno. Cioè, i cattolici hanno bisogno di questo tipo di personaggi perché possono indicare loro come truffatori e nascondere se stessi, cioè nascondere la truffa della propria, del proprio pensiero, della propria ideologia. Per cui se qualcuno viene a dire dammi una sala che faccio le carte e parlo di astrologia, subito gliela danno, perché questo consente ai cattolici di dire vedete, lui è un truffatore, mentre il nostro Dio non è un truffatore. E questo è esattamente il contrario. Ma se qualcuno parla di paganesimo, magia e stregoneria per ciò che sono e non per ciò che gli altri vorrebbero che fossero, allora intervengono per negare l'accesso. Chiaramente a volte ci riescono, altre volte non ci riescono, cercano in tutti i modi comunque di fermare quella che è la diffusione delle idee, la diffusione del pensiero, per fare in modo che solo il loro pensiero sia il pensiero dominante. In questa conferenza esporremo una serie di principi che servono a dare un quadro generale di che cos'è il paganesimo, la stregoneria e la magia. Se qualcuno ha seguito la nostra trasmissione, sanno benissimo che esiste due momenti di magia assoluti, ed è il momento della nascita ed è il momento della morte del corpo fisico. Cioè, questi sono i due grandi momenti di magia. E la stregoneria non è altro che il modo con cui percorrere questo spazio fra due operazioni magiche attraverso un'azione per prendere nelle proprie mani la propria vita, le proprie decisioni, il proprio modo di essere e non mettersi in ginocchio davanti a nessuno, tantomeno al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa è la stregoneria. E il paganesimo, se qualcuno ha seguito le nostre trasmissioni, sa che il paganesimo è la relazione fra gli esseri umani che costruiscono se stessi e il mondo che ci circonda come coscienze che costruiscono se stesse. Per cui è una relazione dialettica fra gli esseri umani e il mondo circostante, fra il mondo circostante e gli esseri umani. Per cui questo è in sintesi il discorso. E noi parleremo della creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte nel paganesimo politeista, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario visto dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Come ricordo che il termine religione sta a legare, cioè legare l'essere umano, cioè questo è il significato originale dato però da Cicerone, dopodiché bisognerebbe andare a scoprire un po' meglio il significato ancora più antico, perché il termine religione non ha nessun referente nella lingua greca, nel greco antico, è puramente romano. E da quello che dice Cicerone è il legame fra l'essere umano e il mondo che ci circonda e le potenze, le coscienze del mondo che ci circonda. E non è la sottomissione dell'essere umano a quanto ci circonda, per cui sono due cose diverse. Posso dire che il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo è tutto meno che una religione, è un modo per stuprare gli esseri umani. E a proposito per stuprare gli esseri umani, vediamo un attimo la trasmissione di oggi, che sarà abbastanza breve. Parleremo della seconda parte del crogiolo del male. Abbiamo cominciato a introdurlo già l'altra volta, il crogiolo del male, e oggi continuiamo l'introduzione del crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? Il crogiolo del male è l'arte attraverso la quale gli esseri umani vengono privati della loro volontà e della loro determinazione e messi in ginocchio. Abbiamo già detto che ogni percorso di libertà, ogni percorso anche di stregoneria, ogni percorso di paganesimo è un atto di liberazione soggettiva, cioè è il soggetto che esercita la propria volontà per percorrere un cammino. La sottomissione dell'essere umano invece non è un atto di volontà soggettiva, ma è un atto che il soggetto subisce dal mondo circostante e viene costruendosi all'interno della specie come pratica normale, come costume, come tradizione, come modo di fare. siamo arrivati al punto che ormai battezzare i bambini è una cosa normale. Chi lo fa sembra quasi strano al sistema sociale, sembra quasi un reietto, mentre invece è proprio battezzare i bambini che è una cosa perversa, una cosa cattiva, scusate. Per cui il crogiolo del male è questo. Ho già detto anche l'altra volta che l'elaborazione dei concetti del crogiolo del male mi è venuta parlando con una speaker di questa radio e l'ho vista, cioè ho visto dietro le parole che stavo usando e mi sono accorto che parlavo del male quasi sempre come comando sociale e non come pratica quotidiana degli esseri umani. Allora ho deciso di affiancare al crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo anche il crogiolo del male. E in tre trasmissioni dovrei prepararmi per arrivare ai primi elementi del crogiolo del male. Cioè il primo elemento che troveremo del crogiolo del male sarà come costringere l'individuo a considerare se stesso al centro del mondo, cioè al centro del mondo come creato da Dio, per cui tutto il mondo deve essere appropriato da lui, lui deve appropriarsi del mondo. Per costruire questo è necessario capire quali sono i meccanismi. E adesso parleremo della seconda parte dell'introduzione del crogiolo del male. Non interessa a questo lavoro la storia dell'educazione sociale. Interessa individuare gli elementi attraverso i quali si articola la distruzione del divenire magico dell'individuo. Un sistema sociale può abbandonare i bambini a se stessi, ma questo non comporta la distruzione del divenire emozionale del bambino. Se egli sopravvive, metterà in atto tutta quella serie di adattamenti nel suo ambiente che gli consente la sopravvivenza. Non interessano nemmeno le condizioni di miseria e di ricchezza. Né le une né le altre sono in grado di condizionare il divenire dell'essere umano. Esistono condizioni di adattamento che, anche se spesso non sono invidiabili, non piegano a se stessi la struttura emotiva, ma permettono degli adattamenti. Starà ai soggetti poi modificare le condizioni nelle quali si trovano e trasformarsi. A noi interessa l'arte della magia nera, cioè l'attività per la quale si piega la struttura emotiva, le esternazioni delle emozioni, la soddisfazione dei bisogni di un individuo per costringere quest'ultimo ad agire non per il proprio sviluppo, ma per lo sviluppo di enti estranei a se stesso. Dove l'azione della magia non consiste in una costrizione fisica, ma in una tale incisione per cui la sua azione è fatta in obbedienza a fattori diversi da se stesso. E questo diventa per lui naturale e scontato. Si è già detto come leggi e imposizioni determinino la struttura sociale. Questa garantisce la sopravvivenza del popolo, dello Stato e della nazione. Lo Stato e la nazione devono concedere delle condizioni di esistenza a quegli individui che con la loro azione rafforzano lo Stato e la nazione. In altre parole, viene a costruirsi una gerarchia di controllo degli individui, una gerarchia che diventa oggetto in sé, cosciente di esistere ed esprime i bisogni della propria conservazione. Quando le religioni rivelate si affacciarono ai vari sistemi sociali, espressero due bisogni fondamentali: la sopravvivenza dei piccoli gruppi che le praticavano all'interno di strutture sociali pagane piuttosto strutturate e la necessità di perpetuare oltre il tempo la pratica della religione rivelata. Il paganesimo non esprimeva questa necessità. Anche se era culto di Stato, le varie forme pagane non dovevano sopravvivere a tutti i costi. Le divinità potevano essere sostituite senza per questo sparire o rimuovere i culti delle precedenti. Le divinità pagane non dovevano vincere a tutti i costi, c'erano nella misura in cui gli esseri umani le riconoscevano e riconoscevano la necessità della loro interazione. Con l'avvento dei culti misterici, prima, e le religioni rivelate poi, fu necessario perpetuare la credenza di quel Dio e specialmente di quella comunità che quel Dio pretendeva di rappresentare. Le religioni rivelate dichiararono guerra ad ogni altra forma religiosa fin dal loro nascere. Le imprecazioni del Gesù dei Vangeli ufficiali contro i farisei è un'indicazione alle comunità di riferimento del come ci si deve comportare con chi non si sottomette. Portate i miei nemici, quelli che non volevano che regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Questo è quanto dice Gesù per bocca di Luca. Ricordiamo che il Vangelo di Luca fu il primo Vangelo riconosciuto dal cattolicesimo. la possibilità da parte della comunità che segue un Dio rivelato all'interno di una struttura pagana è quella di costruire elementi solidali che vanno oltre i doveri civici nei confronti dei vari membri della città e, in secondo luogo, espandere il proprio credo ai figli affinché questi continuino l'opera di sostentamento della comunità. Il Dio rivelato non è l'oggetto immanente del paganesimo che può cambiare i nomi, ma è sempre presente. Il Dio rivelato è lontano, distante, non si interessa delle faccende umane. Non è relazione dimostrabile come il sole, il cielo tonante, la madre terra, il bosco e la fonte. Inoltre, la setta manifesta un Dio e un credo diverso da quello della città. Il membro della setta deve essere separato dal tessuto sociale. È a questo punto che le religioni rivelate mettono a punto uno strumento nuovo sulla scena della storia, il condizionamento educazionale. La città rende omogenei i comportamenti dei suoi cittadini, ma non costringe il cittadino ad accettare il credo. Al contrario, nella setta delle religioni rivelate, il credo deve essere imposto al bambino con la massima attenzione. Non è un caso che nei Vangeli gnostici il bambino a cui il Gesù gnostico si riferisce sia un lattante, mentre nei Vangeli ufficiali i bambini cui bisogna rassomigliare siano identificabili come preadolescenti. Sia nella gnosi che nel paganesimo, l'adattamento soggettivo all'oggettività in cui si vive, che fino ad allora era il processo di educazione, avveniva nell'individuo adulto. Esistono delle cerimonie in tutte le tribù chiamate primitive, così tanto per intenderci, non che noi lo consideriamo, di ingresso del fanciullo nella società degli adulti. E questo vale per ogni società pagana. Il cristianesimo introduce la necessità di piegare il bambino alle credenze che, superando l'immanente, lo sottomettano al trascendente. Questo è stato possibile perché il cristianesimo ha introdotto non solo una struttura militare feroce, ma anche il condizionamento educazionale del bambino. La setta cattolica si è guardata attorno e ha incominciato ad individuare l'elemento sul quale fare leva per imporre il proprio condizionamento educazionale. Questo elemento è la famiglia. Ebbe buon gioco. Si trovò a gestire una situazione in cui la donna era in uno stato sociale comunque inferiore a quello del marito, anche se a Roma godeva di margini superiori a quelli che gli avrebbe garantito il cattolicesimo. E la situazione, questo vale anche per gli Etruschi e vale anche per i Babilonesi rispetto agli Assiri, e la situazione nei confronti dei bambini, che era una situazione di assoluta dipendenza dal padre. Partendo da questo, il cattolicesimo peggiorò la situazione e costruirà attraverso la magia nera la distruzione degli individui. Capitolo terzo, la famiglia. Per il discorso sulla coercizione familiare mi avvarrò di una traccia da Teorie dello sviluppo infantile di Alfred Baldwin, edizione 1976. Questo è un testo universitario, si usa nell'università di psicologia. È necessario comprendere che cosa sia la famiglia e come questa costruisca nel sistema sociale il crogiolo del male. Non appena fra due persone si instaura un rapporto interattivo tale da portare alla formazione della famiglia, si forma una diade che viene definita in psicologia come un ego e un alter, un lui e una lei o il soggetto in relazione ad un altro soggetto. La relazione innesca delle aspettative dall'una e dall'altra parte. Vengono fatte delle azioni che attendono delle reazioni. Questo insieme di azioni e reazioni altro non è che il rapporto familiare. In pratica, una famiglia diventa una sorta di microcosmo dove l'azione di uno dei componenti innesta la reazione degli altri o dell'altro. Le interdipendenze che si vengono a creare assumono forme diverse a seconda delle aspettative imposte dal sistema sociale. Ci si aspetta che il padre procuri lo stipendio lavorando fuori casa e che la moglie badi ai bambini e alle faccende domestiche. L'uno e l'altro comportamento comportano delle gratificazioni quando viene svolto in base alle aspettative. Esistono sistemi familiari più complessi nei quali interviene la domestica, genitori, suoceri, forme culturali diverse, eccetera. È necessario comprendere come anche in una famiglia esistono status e ruoli. In una famiglia può esserci la domestica che ha il ruolo di fare le pulizie, esattamente come la madre, ma non ha lo status della madre. Lo status è un ruolo che non si può fare a meno di occupare. Per cui ricordiamoci sempre queste due cose. Fino a qualche anno fa la moglie era praticamente impedito, a parte le classi sociali più basse, un ruolo remunerativo. Il ruolo dei membri della famiglia deve essere socialmente rispettato, pena la reazione del sistema sociale cui la famiglia è parte. Questi è pronto a criticare ogni volta che i ruoli non sono perfettamente rispettati. La disapprovazione può manifestarsi soltanto con battute o con azioni feroci. Ricordo le invettive dei parroci fatti contro le ragazze che dai paesi andavano a lavorare nelle città. Questa concezione della famiglia obbedisce alle relazioni di interdipendenza, adattandosi alle richieste provenienti dal sistema sociale in relazione ai bisogni dei suoi componenti. Nello stesso tempo, questo sistema di diade è in grado di allentare lo stress che si accumula nell'individuo nell'assolvimento del proprio ruolo sociale. Non tutte le famiglie si adeguano ai ruoli, alcune li sovvertono, ma sono sottoposte alla disapprovazione sociale o emarginate. Questo nucleo sociale ha il compito di formare il nuovo membro sociale. Il nuovo membro non deve essere funzionale a se stesso, ma deve essere funzionale alla perpetuazione del sistema sociale e dei suoi ruoli. In altre parole, i figli sono condizionati a funzionare nel sistema sociale esattamente come funzionano i loro genitori. L'educazione all'onestà è un elemento normale dell'educazione. Anche chi si ritiene disonesto deve dipendere dall'onestà degli altri. Anche se il soggetto rigetta l'onestà, deve comunque indicare l'onestà come valore sociale. L'onestà non è un elemento di comportamento degli individui sociali. L'intera struttura sociale si articola sull'inganno. Eppure, se insegnasse l'inganno, insegnerebbe a chiamare le cose col loro vero nome e non potrebbe più ingannare nessuno. Ecco allora che l'onestà diventa un valore etico che permette al sistema sociale di imbrogliare chi prende per reale quel valore. Per cui stiamoci un po' attenti, quei valori etici. La dualità familiare introduce, in altre parole, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio è buono, anche se ha ammazzato milioni di persone, Dio è buono. Io ti insegno che Dio è buono. Bene, tu sei fesso a crederci che Dio è buono e tu sei fesso perché sarai immediatamente in ginocchio. Ma io che non sono fesso, il prete che non è fesso, il papa che non è fesso, il vescovo che non è fesso, che sanno benissimo che il Dio è un massacratore, è uno che ha macellato milioni di persone, loro sono pronti a rimacellare le persone. Proprio usando il discorso che Dio è buono e Dio è buono, sono pronti per massacrare altre persone. Mentre tu, che credi in questa favoletta che Dio è buono, sei pronto per essere in ginocchio. Questo significa il discorso. La dualità familiare riproduce nel bambino il proprio condizionamento. Come affermava Freud, il superiore è una caratteristica essenziale della civiltà in cui viviamo. Questo, nonostante il condizionamento, per far funzionare il superiore sia distruttivo per l'individuo stesso. All'interno della diade si forma la triade con la nascita del bambino. Ma la diade non è una diade che tenta di crescere e di dilatarsi, ma è una diade divenuta. È una diade. La diade è madre o figlio, padre e moglie. Padre e moglie e padre e madre sono una diade. Moglie e figlio, donna e bambino sono un'altra diade. Ma la diade non è una diade che tenta di crescere e di dilatarsi, cioè il padre e la madre non tentano di crescere e di dilatarsi, ma è una diade divenuta, cioè loro sono stati creati da Dio. È una diade perfettamente inserita nel sistema sociale, che ha ucciso dentro di sé i bisogni di espansione. È una diade di individui in ginocchio e perciò incapaci di capire che il nuovo nato è un essere in espansione. Ma ritenendosi perfetti, ritengono che il nuovo nato sia stupido e che debba soltanto crescere. I bisogni che mettono al centro delle loro azioni sono loro stessi e il nuovo nato è solo un'interferenza nella loro esistenza. La dipendenza in quel momento è un meccanismo in formazione. Nella teoria psicoanalitica, la prima crisi della costruzione del bambino è una crisi di carattere orale. Che cos'è una crisi infantile? È il momento di trasformazione del bambino, il momento in cui sceglie di dare una direzione alla propria esistenza per soddisfare i propri bisogni. Il sistema sociale che il bambino incontra è il rapporto dualistico con la madre, un rapporto che si interrompe cambiando con la nascita. da un rapporto totale a un rapporto di aspettative in azioni e reazioni. Cioè, prima di nascere il bambino è tutt'uno con la madre. Una volta nato si instaura un rapporto di azioni e di reazioni. La madre non conosce il bambino, lo ritiene stupido. La madre ignora le richieste di gratificazioni del bambino, ma tende a ricompensare una dipendenza diffusa. Cosa significa questo? Significa che la madre ignora i messaggi specifici e le specifiche richieste del bambino, di cui ignora i messaggi, ma i suoi sorrisi e la sua attenzione e il suo non sorriso, si può dire che la reazione della madre col bambino è caratterizzata da una dipendenza affettiva anziché da un rispetto che si deve alla persona. La madre vuole bene al bambino e pretende che il bambino risponda con affetto alle sue attenzioni. Lo punisce con le sue non attenzioni. L'attenzione della madre non è centrata sulle richieste che fa il bambino, ma su quanto lei ritiene che il bambino ha bisogni. Inoltre, la madre sacrifica continuamente il suo benessere personale per il figlio. In altre parole, anziché costruire il futuro del bambino, si costruisce una relazione socio-emotiva attraverso la quale la madre costruisce la dipendenza del bambino. Nel sistema madre-figlio i ruoli non vengono differenziati, ma rappresentano una continuazione della dipendenza sociale. Da qui la madre risulta essere il rappresentante del comando sociale nei confronti del bambino, al quale trasmette tutti i ruoli sociali, e il bambino, che non è in grado di discriminare il giudizio, diventa il ricettacolo emotivo di questa imposizione. Dunque, cura del bambino come mezzo per costruire la dipendenza dello stesso. Dopo il primissimo periodo si sono innestati nel bambino i meccanismi di dipendenza dalla madre, cosa che il bambino subisce in quanto non ha armi di critica. Poi si innesta il primo meccanismo di distacco. La prima differenziazione, che in psicanalisi viene definita la fase della crisi anale. Che cos'è la crisi anale? Sono gli insegnamenti della madre all'età fra 1 e i 3 anni, quando il bambino viene addestrato all'esercizio delle funzioni corporali. Queste funzioni sono spesso imposte con la richiesta al bambino di obbedire e di conformarsi attraverso una imposizione che si fonda sulla dipendenza costruita nella fase orale. Quasi sempre la madre ignora i meccanismi, non gli interessano, non esistono meccanismi, lei è adulta, sapiente, i bambini sono ignoranti e devono solo obbedire. La creazione della dipendenza è talmente acquisito a livello sociale da non dover più essere messo in discussione, deve essere applicato, ci si deve conformare. In questo momento il bambino vede la madre come un potere superiore, ma nello stesso tempo come uno strumento col quale il bambino risolve i suoi problemi con l'esterno. Nello stesso tempo vive il rapporto in termini espressivi, in termini socio-emotivi, in quanto solo il rapporto affettivo è in grado di far funzionare quello strumento a suo favore. Il bambino comincia a comprendere i modelli di comportamento per coprire il suo ruolo sociale. Secondo alcuni pedagoghi, in questa fase i bambini cominciano ad intravedere, sia pur come riflesso, l'intero sistema sociale. Si prepara ad assumere il proprio ruolo sociale. Scusate un attimo. In questa fase, secondo alcuni, la dipendenza si sta trasformando. La madre si sostiene... La madre sostiene il bambino, ma nega il permeare della dipendenza precedente. La dipendenza fisica tende a scaricarsi, ma si cristallizza sulla dipendenza amorosa. La madre impone dipendenza fisica, ma sottomissione affettiva, e lo ottiene dando o sottraendo affetto. Si chiedono al bambino cose che lui non vuole fare e gli si chiede di essere indipendente, ma nello stesso tempo gli si impedisce di fare quello che vuole. Il bambino impara a sapere cosa significhi, cosa sia l'amore, l'essere soggetto di amore, cosa significa sottrarre amore. Il bambino impara il ricatto affettivo. La relazione madre-figlio è relativa alla soggettività della madre e del figlio. Ad esempio, il discorso su chiedere aiuto. Il bambino impara che per ottenere aiuto è necessario chiederlo. Ma come lo chiede dipende dalla personalità della madre e dalla ricezione del bambino. La richiesta può essere accompagnata da stati d'ansia o di paura, o può bloccare queste sensazioni. In ultima analisi, questa fase è determinata da dipendenza che si fonda su amore, punizione, nutrizione e obblighi attraverso i quali costruire la dipendenza. In questa fase il bambino costruisce la sua dipendenza sia nei confronti della madre che per riflesso del sistema sociale. La terza fase coincide con la crisi edipica. In psicoanalisi questa crisi corrisponde al momento in cui il maschio sviluppa desideri sessuali nei confronti della madre e sentimenti ostili nei confronti del padre per la sua posizione dominante. In realtà questa crisi è un'evoluzione della crisi orale. È il tentativo da parte del figlio di dominare la dipendenza impostagli dalla madre. È il momento in cui nel bambino e nella bambina si radicalizzano i ruoli sociali e la dipendenza imposta nella prima fase si trasferisce in un gioco di controllo all'interno del sistema sociale, rappresentato dalla triade familiare. Il padre, in questo momento, entra in gioco in quanto padrone della famiglia, non in quanto genitore. Per la verità, fin prima del 1968 non esisteva il ruolo di genitore del padre, ma esisteva il ruolo di padre padrone della famiglia. In altre parole, il bambino acquista coscienza di una dimensione sociale diversa nella quale occupa un ruolo subalterno. Il padre viene indicato come padrone, capo, giudice, controllore e punitore. Gli atteggiamenti imposti nei confronti del capo devono essere rispettosi, forzati, riservati o ostili. In questa fase il bambino fagocita l'organizzazione sociale. Egli diventa essere sociale. Tutta la dipendenza della prima fase costruisce la relazione all'interno del sistema sociale. Egli deve accettare il ruolo che gli viene imposto, altrimenti viene ricattato o punito. L'assoggettamento al sistema sociale, come è avvenuto all'interno della famiglia, gli garantisce la sopravvivenza. Il periodo di crisi edipica coincide con l'affermazione del ricatto affettivo da parte della madre e con il riconoscimento della sottomissione al ricatto fisico determinato dal padre. Questo sistema di dipendenza si riproduce in termini sociali. Il bambino obbedisce al padre perché la madre, dalla quale subisce il ricatto affettivo, ne appoggia le richieste. La dipendenza, pur perdurando, si è ora trasformata in conformità e gratificazione affettiva. La gratificazione affettiva soddisfa bisogni e questo trova rispondenza nell'altro rafforzandone i comportamenti. In questa fase è il padre che dà o toglie approvazione. Lo scopo del padre è quello di determinare un comportamento maturo, mentre la dipendenza costruita dall'amore della madre costruisce l'adesione del bambino agli scopi del padre. La quarta crisi è determinata dall'estensione dei ruoli acquisiti nella famiglia all'interno del sistema sociale. I giudizi del sistema sociale sui comportamenti fuori dalla famiglia costituiscono la gratificazione dei suoi adattamenti. Questa fase si presenta a 5-6 anni circa, ma al giorno d'oggi anche un po' prima. A quell'età il bambino ha acquisito i ruoli di padre e madre all'interno della famiglia e li estrinseca nel proprio ruolo maschile o femminile. Da quest'età il bambino manifesta nelle relazioni sociali quanto ha imparato dei ruoli all'interno della famiglia. Dalle approvazioni e dalle condanne egli impara come relazionarsi, quali sono i ruoli e come affrontarli, scegliendo il suo che fare in base agli strumenti che la famiglia gli ha dato. E qua è la fase in cui c'è l'asilo nido, c'è la scuola materna e il bambino sperimenta cosa ha imparato. Concludendo, la famiglia è l'organizzazione coercitiva per eccellenza, è l'organismo che forgia il bambino. Anche se la famiglia è legata al sistema sociale in cui vive, in realtà ha spazi di manovra nei confronti del figlio in relazione alle scelte dei genitori. Se il padre è un padrone, l'immagine del figlio lo rispecchierà. Se la madre ama truccarsi, la figlia crescerà truccandosi. Se in quella famiglia c'è amore per la lettura e la conoscenza, i figli cresceranno con amore per la lettura e la conoscenza. In ultima analisi, i figli crescono ad immagine dei genitori. Se questi sono perfettamente sottomessi al sistema sociale, i figli troveranno che sottomettersi è la forma più conveniente per vivere. La centralità deve essere posta sempre sui genitori. Sono i genitori che possono costruire un figlio uguale a se stessi o distruggerlo. Nel sistema sociale i genitori, che sono in ginocchio, mettono in ginocchio i loro figli. gli insegnano la dipendenza e la sottomissione, gli insegnano che devono obbedire ad un padrone che all'interno della famiglia sono loro stessi e che nel contesto sociale sono i vari membri del potere di avere. Se i genitori ricercano la libertà, si chiedono il perché delle cose, analizzano le situazioni, cercano di capire, i figli cresceranno imitando questo fare. Questo è lo schema fondamentale sul quale si innesta il crogiolo del male. Noi abbiamo scelto la forma psicoanalitica per condurre il nostro ragionamento. Le variabili da introdurre sono tante, ma lo schema funzionale di base non varia molto. Il senso del crogiolo del male è la costruzione della dipendenza. Le variabili sono molte, ma questo è l'inizio. Scusate un attimo ancora. Con questo vi ho elencato un altro aspetto di come si forma il crogiolo del male, di come si forma l'involucro del male. La prossima trasmissione andrò avanti per definire le aspettative all'interno della famiglia, cioè alcune cose di traslazione fra famiglia e sistema sociale, e poi affronteremo il primo elemento del crogiolo del male, che sarà quello di insegnare al bambino, insegnare all'essere umano a mettersi al centro del mondo. Noi abbiamo detto che nel crogiolo dello stregone c'è un elemento fondamentale, ed è quello toglierci dal centro del mondo, cioè non pensarsi padroni del mondo, non pensare che il mondo debba vivere ed esistere solo per noi, come ha detto il Dio creatore dei cristiani. Per cui nel crogiolo dello stregone c'è il togliersi dal centro del mondo. Nel sistema sociale invece è necessario far credere alle persone di essere al centro del mondo, di essere al centro dell'attenzione. Addirittura i cristiani giungono a un livello di follia talmente grande da pensare che il Dio creatore dell'universo possa pensare a farli guarire dalla malattia. Cioè, siamo a dei livelli di follia che veramente degenera il sistema sociale. E questo deve essere imposto al bambino, cioè viene imposto con la violenza al bambino, con una violenza atroce. Mentre invece il togliersi dal centro del mondo è un modo col quale prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza, costruire il proprio cammino nella stregoneria. Bene, io qui ho finito la presentazione per oggi del crogiolo del male. Ho un po' di rassegna stampa, se qualcuno vuole telefonare prendiamo pure le telefonate. Ricordo che il numero di Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM è 049 700 700 e cominciamo con la rassegna stampa di oggi. Allora, aborto resa di vescovi tedeschi, accolto il diktat papale col in crisi con gli alleati di governo. Cosa ha detto il Papa? Io voglio che la Chiesa tedesca non rilasci più certificati di colloquio in modo che la donna possa abortire nei primi tre mesi di gravidanza. Per cui tutti i consultori cattolici non devono più rilasciare questo tipo di certificati. In pratica cosa succede questo? Succede che la donna dovrà ricorrere a consultori diversi da quelli cattolici. Non è un gran problema. Alcuni land hanno già detto che non finanzieranno più i consultori cattolici, in quanto sono delle vere e proprie organizzazioni per costruire la miseria. Vediamo un attimo. Pronto? 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 Vabbè. Su questo articolo della Repubblica c'è un articolo di Hans Kung. Ricordiamo che Hans Kung è un cristiano che se ne è uscito fuori, è stato più o meno allontanato perché non è d'accordo assolutamente col Vaticano. E fra le altre cose dice che il male più grosso della Chiesa Cattolica è l'assolutismo del Papa, cioè l'assolutismo di Wojtyla. Pronto?
Ignorante con la talpa.
Questo è il livello dei cristiani. Quando avete a che fare con loro, pensate sempre che avete solo questo: accendono roghi, insultano, non hanno nessuna ragione, cioè loro devono per forza mettere in ginocchio le persone davanti al loro Dio, altrimenti sono disperate, e questo è un urlo di disperazione. Pronto? Pronto? Andiamo avanti ancora. Dal messaggio del Vaticano. Pronto, radiogramma? Pronto?
Pronto?
Sì, radiogramma.
Sì, anch'io dico la mia.
Sì?
Sì, senta. Quando fanno un santo, hanno...
Mi spiace, è caduta la linea, se richiami ti rimetto in diretta, grazie, scusa. Tanto che aspettiamo le telefonate, vediamo un pochino. Dalla Repubblica del 30 gennaio 1998. Messaggio del Vaticano per il piccolo Gabriele a cui hanno strappato gli organi per dargli un altro bambino che stava, l'hanno fatto partorire per togliere gli organi praticamente. Nella missiva firmata da Monsignor James Harvey si legge: Gentile signora, con devota lettera, ella ha confidato al Santo Padre le sue attuali difficoltà chiedendogli di pregare. Grato per il vostro gesto il Pontefice la incoraggia a perseverare l'accettazione doverosa dei disegni di Dio, mentre assicura un ricordo all'altare, il cuore in parte a lei e da quanti le sono cari, in conformatrice benedizione apostolica, eccetera. Praticamente questa ha partorito un figlio soltanto per fargli togliere gli organi. Vi ricordo che uno delle maggiori attività dei cristiani, ed è cristianesimo in quanto è morale cristiana, non in quanto non è detto che siano cristiani quelli che lo facciano, anche se sono sempre cristiani, è il traffico d'organi dai bambini dei paesi del terzo mondo ai paesi occidentali. La Germania proibisce questo tipo di trapianti. Io sono molto scosso da queste cose perché non posso accettare le persone trattate come carne umana. Pronto? Radiogramma? Vabbè. Io non posso assolutamente accettare questo modo di leggere la vita, nel modo più assoluto e categorico. La natura ha dei sistemi per selezionarci, è vero, noi abbiamo le mani e abbiamo la possibilità di migliorare la selezione della natura, possiamo intervenire sulle selezioni naturali, possiamo evitare un sacco di cose, però già pensare di far partorire dei figli solo per poterli battezzare, perché poi alla fin fine la Chiesa Cattolica interessa soltanto battezzare i bambini. Proviamo a vederci un attimino qual è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica sui bambini. Pronto? Vediamo qual è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica dei bambini. Pronto? Sì? Dimmi tutto.
Sì, senta. Faccio una riflessione mia personale.
Sì?
Ho visto la Madonna che piange sangue.
Uno
prima deve decidere il Papa, ma mi credo che il Papa non dà questa decisione, sì o no. Anche, non credo che lui deve decidere se è vero o no. Però mi domando perché un santo deve essere, come mi sembra spiego, un santo deve essere protagonista gli fanno i santi per musine, ogni santo c'è una musina da piedi. Santi, santini, libretti, messe, quanti soldi incassano? Ma questo santo non è, mi penso che se una persona è santa una Madonna non mangia, non beve, non prende freddo, non ha niente. Perché deve essere trasformata in denaro? Questa è la mia opinione. Che lei forse...
Non riesco a capire, è ricaduta anche questa. Mi spiace moltissimo, però il tuo pensiero l'ho capito. È solo una questione di soldi, perché l'unica cosa che interessa sono i soldi. Un millennio e mezzo più tardi, i loro discendenti, troppo coscienziosi per lasciare il destino dei bambini indesiderati al caso e alla gentilezza degli estranei, e troppo preoccupati dei legami familiari da lignaggio per accettare soluzioni di tipo puramente affettivo, intervennero per creare dei sistemi di assistenza pubblica. Un metodo, un attimo prima di prendere le telefonate, un metodo che garantisse che i bambini non sarebbero morti di fame o divorati dalle belve e che non sarebbero incorsi nel peccato di incesto in un bordello, questo interessava i cattolici. Nelle città rinascimentali... Pronto? Sì, pronto?
Pronto?
Sì, radiogramma? Vabbè, siamo l'imbecillità fatta stato. Negitali nascimentali neonati sparivano nella più assoluta tranquillità ed efficienza attraverso le porte girevoli degli ospizi gestiti dallo Stato, fuori dalla vista dell'oblio sociale o, più probabilmente, della morte per malattia. L'abbandono diventa un mistero ancora più fitto, nascosto all'opinione pubblica, dietro le mura dell'istituzione, dalle quali pochi riemergevano, infatti erano dei lager. Qui i cattolici hanno solo costruito lager, mura che lasciavano scarse possibilità di adozione o di trionfo sulle avversità della condizione in cui si era nati. Gli estranei non dovevano più fare appello alla gentilezza per accogliere i bambini, ora erano pagati per salvarli. Ma siccome era il loro lavoro, essi restavano appunto degli estranei, e i bambini allevati lontano dalla società, lontano dalle famiglie, senza lignaggio naturale o adottivo, morivano fra estranei, entravano nella società come estranei. Questi tutti morivano, una sorte maligna travolgendo intenzioni gentili, in esiti crudeli. Alla fine aveva veramente unito due destini, che fino ad allora erano stati uniti soltanto nella retorica, l'abbandono e la morte. Wojtyla dovrebbe rispondere di questi delitti. Pronto? Questi sono tutti i delitti di cui Wojtyla deve rispondere. E la lettera che fa il Vaticano per essere riuscito a espiantare degli organi che tanto andranno a questo bravo Maurizio. Pronto, radiogramma? Bene. Andranno a questo bravo Maurizio è un'infamia dal mio punto di vista. Perché questo? Perché si arrivano, adesso si è arrivato a estrarre il cuore da Gabriele, dopo si ammazzeranno, come già si sta facendo, i bambini nel terzo mondo per strappare il cuore, i reni e il fegato. Questa è veramente aberrazione, ricordatevi. Andiamo avanti ancora con l'aborto peggiore dei lager, il cardinale Biffi. Infatti Biffi perché combatte l'aborto? Perché ha bisogno della miseria. Biffi ha bisogno di schiavi da vendere, ha bisogno di bambini cui strappargli gli organi. Ricordatevi questo. L'aborto è una forma di contraccezione ed è una forma, una scelta cosciente della persona, è una scelta cosciente della donna. La donna per i cattolici è solo merce, è solo bestiame, non è altro. Lo hanno dimostrato nel corso di 1500 anni e lo stanno dimostrando a tuttora. Per cui vedono un po' le donne se continuare in questo modo. Pronto? Pronto?
Chiuso di merda.
Ecco qua. Cioè, come vedete, i cristiani sono questo. Non possono essere altro, perché uguali al loro Dio, imitano il loro Dio. Il loro Dio è un assassino, è uno che uccide le persone che non si possono difendere, per cui loro insultano le persone. Beh, questo è normale. Cioè, non possono essere diversamente. Vediamo ancora un altro istituto. Pronto? Non devo neanche... Astriga, mi spiace che me l'hai da ragione, non sono neanche riuscito a metterti in diretta. Comunque dopo te metto in diretta se vuoi continuare, se no non ha importanza. Vediamo un attimo. Pronto, radiogramma? Dai. No, niente. Questo niente. Dunque, fini. Adesso comincio un po' a stufarmi anche di prendere sulle telefonate. Pronto, radiogramma?
Stupido, come fai a parlare così?
Ah, guarda che ti ho messo in diretta.
Sì, sei un ignorante.
Benissimo. Molto bene. Pensate un attimo cosa può essere il cristianesimo, cosa ha saccheggiato nella testa delle persone per non riuscire più a guardare il mondo che le circonda, non riescono più ad afferrare nulla se non questo. Chi cerca di dirgli qualcosa di diverso, loro devono insultare. Pensate, queste persone sono pronte ad accendere roghi, sono pronti a bruciare bambini, sono pronti a ricostruire campi di sterminio. Questo è il risultato di Wojtyla. Pronto, radiogramma?
Pronto?
Sì.
Claudio?
Sì, sono io.
Sì, ciao, ti sento molto lontano. Claudio?
Dimmi.
Sì, ciao, sono Cesarina.
Dimmi, Cesarina.
Ascolta, ora sono un camignorante.
Siamo in do, dai, Cesarina. Se teniamo per man.
Ascolta, ma sta gente qua, è qui che va in chiesa, è qui che dopo gli dice chiediamo il perdono, vogliamoci tutti bene, vero?
Vedi?
Il un odio, il una repressione dentro che le robe non le neanche immaginavi, guarda, mi te ho telefonato per solidarietà e per dirti che non lo so, ora sono camminolante, perché quando cavello preti, muneghe, suore, vescovi, congoniani, non congoniani, mi viene di tutto, che tu capito?
Immagino.
Mi viene di tutto, mi viene.
Immagino.
E ora
dica chi si vergogna, ma beh, basta, non dico altro. Ciao Claudio.
Ciao. In effetti è vero, quando si toglie l'aspetto della superficialità, della propaganda, resta solo questo. Pronto radiogamma?
Sarina, vergognati.
Ecco, brava stronza. Sei un bel pezzo di merda, perché finché insulti me va bene. Quando insulti qualcuno, allora sei un pezzo di merda. Pronto radiogamma? Sì?
Mi senti, sono Andrea.
Sì, ciao Andrea.
Ascolta, c'era un articolo stamattina su un gazzettino, no? Che diceva che praticamente sono preoccupati i preti perché la gente non va più a confessarsi, no?
Sì, è vero, l'ho sentito ieri.
Aspetta, tra il peccato che ormai la gente non gliene frega più niente, è il sesso.
Sì.
Ecco, adesso io mi domando, ma se loro praticano la verginità, quelle robe lì, no, devono impormela anche a me, non ho mica capito.
E questo è il loro pensiero, è il loro modo di fare questo.
Cioè, vabbè. Dopo l'altro giorno ho fatto vedere là, sai che santuario dove c'è la Madonna che piange, no?
Ah, sì.
Ecco, più in parte hanno fatto un negozietto dove vendono tutte le cagate lì, no?
Vedessi che razza di bordello che
no,
hanno fatto?
E hanno inquadrato uno con una foglia a sentomie che comprava, era no, ti viene spontaneo dire, il marciume, la schifezza, cioè tutto quello che siete a Dio sta gente qua, no?
È quello che ho detto prima, no? L'onestà come valore,
il marciume.
Ricordati. Se tu però credi all'onestà, sei fottuto.
Ecco, dopo volevo dire delle cose, ma sono emozionato perché sentire sta gente che insulta così mi viene... Cioè, dovrebbero pensare un po' di più, capito?
No, ma non possono pensare, ormai sono fottuti nel cervello, non ce
la
fanno.
Mi sa che a me, perché...
Aspettano solo di morire.
C'è solo un marciume di clero, di gente che ormai comanda il mondo... Che fa schifo, hai capito? Che non so, vogliono imporre le cose agli altri, dopo loro fanno le cose più aberranti, più schifose di questa terra, hai capito? Cioè voglio dire che i peccati sono il sesso, cioè se a me piace una ragazza, peccato, è roba dall'altro mondo, no?
Sì, è roba dall'altro mondo.
Ok, ciao.
Però loro vogliono che tu non usi il preservativo in modo di farti
sì, ma io non so come faccia la gente ad andare dietro, non riesco a capire. Ciao Claudio.
Ciao Andrea, grazie. Pronto radiogamma?
Claudio.
Dimmi.
Niente, volevo di chiederti un parere riguardo la pena di morte. Guarda, in questi giorni abbiamo visto parecchie volte il lettino, no? Ecco. Dimmi se non si... Scusami, ti dico solo
senti,
questo.
Io ti rispondo con le parole del libro dell'Anticristo.
No, ti dico solo come si fa a fargli un'iniezione che fa morire, lasciarla lì 15 minuti in un lettino che non puoi neanche dimenarsi, non puoi neanche divincolarsi.
Posso...
Almeno rispettiamo e diciamo che assa che si divincola almeno 5 minuti prima di morire, disgraziato. No,
posso darti un'altra riflessione peggiore? Riflessione peggiore. Pensa a quelli che hanno lavorato affinché questa a 12-13 anni si diventasse già un eroinomane.
Ecco,
come hanno saccheggiato
questo sistema sociale. Ho pensato perché questa cosa che ha fatto, c'era droga all'estremo, no?
Sì, ecco. L'hanno distrutta nella testa e dopo
questa società
viene
distrutta da questi sciacalli. Scusa. Oppure se doveva dargli a posto della pena di morte pene severissime. Perché se qui che ne vuoi a pena di morte, guarda che mi non so per la pena di morte, però scusa, neanche dire pene severissime oppure mettere le catene, mi consentì anche questo in questi giorni.
No.
E ora dimmi, penso che sta povera Carla ha preferito morire, però lasciarla libera almeno 5 minuti prima di morire, sì, doveva sarla, no, su quel letto lì, quei fasce dappertutto, disgraziati, ecco questi.
Non sono per scelta contro la pena di morte, non sono per scelta questa. Io
qua non mi riguarda a me perché bisogna mettere se tante cose, che se i fiori che si gassa, quel che si è successo a disgrazia, però lasciarla a 14 anni, che se sapeva benissimo che doveva farla morire.
Questo io sono contro.
Ecco, perché sapeva che c'era staia, io ho ammesso che c'era staia. Cosa capiva sa 14 anni perché
al per 14 anni. Ma infatti
redima
questo è il cattolicesimo,
la redima se perché vado in paradiso.
Dai, va bene.
Salve Claudio.
Ciao, buona giornata. Pronto radiogamma? Allora, io non sono tendenzialmente contro la pena di morte, io sono tendenzialmente contro la tortura. Se una persona si decide di coparla, chi la copa? Questo è il mio punto. Però quello che a me fa schifo, quello che a me dà aberrazione, è la distruzione di un sistema sociale. Il pazzo di Nazareth viene a dire: non è quello che entra nell'uomo che danneggia l'uomo, ma è quello che esce dall'uomo che lo danneggia. In pratica, se lei si è drogata a 12 anni, se lei ha ammazzato, se lei ha pensato di fare qualcosa, non è perché è stata costruita in questo modo da un sistema sociale marcio, è perché lei era malvagia. Questo modo di ragionare è pura e semplice aberrazione. Allora, cos'è la cosa importante? È cambiare il modo di vivere, cambiare il senso della vita. E purtroppo questo nel cristianesimo è impedito. Pronto Radio Gamma?
Claudio?
Dimmi, ciao.
Ciao, sono Roberta.
Ciao Roberta.
Quello che non riesco a capire, Mino, per esempio, tutto quello che ti dici è vero. non che se, niente da dire. E ti dici con accanimento così talmente, no? Si sente che ti sei accanito, no? Però quello che non riesco a capire, queste persone, no? Per cose che non ti dà la spiegazione del perché ti non vuoi capirti. Se l'offesa non capisco, avete capito?
Roberta, necrogiolo del male, io sto spiegando perché loro non mi possono capire. Perché è entrato talmente nelle fibre, talmente nell'energia, talmente nella testa, al modo così profondo, che
ma
sono
che
disperate.
Mi fino a 20 anni fa.
Eh?
Fino a 20 anni fa.
No, ma anche adesso.
C'ero anch'io inquadrata così, capito? Pronto?
Sì, ti sento.
Non riesco a capire, cioè non riesco a capire, venire fuori a offendere così fino a se stesso, così, ti si qua, ti sia. Cioè, anche a me, secondo me, sarà qualcuno che ti farà del male, perché ti sei troppo accanito. Cioè, pur essendo d'accordo, anche a me il contesto come che ti dici le robe, ti contesto, però non posso dire che non è vero, che ti capisco, perché i fatti sono qui. Ecco, cioè, mi fuori, non so dici il perché, da lì, perché non è vero, portai le prove, non so. Vabbè. Ciao, ti ascolto.
Ciao, grazie. Finora non mi hanno ancora strappato la lingua né mi hanno torturato per questo, per altre cose sì, ma per questo non ancora. Sul Gazzettino del 30 gennaio 1998 c'è un'opinione di Massimo Fini. Massimo Fini è uno studioso, non segretario di Avanguardia Nazionale. Pronto al diagramma?
Pronto?
Sì?
Senta, visto che questa ragazza si è fatta cristiana anche, pregato. Il Papa che è più potente di tutti, che ha detto di fermare questo coso, perché non l'ha fermato? Allora questo Papa a cosa serve? Si è chiesto lui che è il più potente del mondo, era anche una cristiana, non ha saputo di fermare, questo vuol dire che un uomo che non conta tanto come me è solo lì per mucchiare, perché signori ricordatevi, la droga, le armi, tutti passano per il Vaticano. Tutti hanno interesse, le guerre, basta che io dica una parola, una guerra si ferma se vuole, basta che vuole dire, però è un uomo, ha tentato di farlo ma non è stato capace, allora è anche lui come me, che se lo dicevo io non mi devo ascolto, che sono una porra diavola, ma non l'hanno ascoltato neanche lui, così è proprio un pantalone come tutti.
Va bene. Il problema è un altro, è che lui per propaganda ufficialmente ha detto questo. In realtà lui ha detto di ammazzarla sta donna. E dov'è che l'ha detto? L'ha detto nel Catechismo Universale. Ricordate? Lo Stato può uccidere delle persone qualora ritenga che debba farlo. Lo Stato, il potere, il più forte può uccidere il più debole. Questo fa parte del Catechismo Universale. Poi l'hanno ultimamente un po' cambiato, credo si siano accorti che qualcosa non quadra. Però fino all'altro giorno l'esperimento del Catechismo Universale diceva questo. Per cui chiaramente il Papa pubblicamente ha detto questo. In privato non gliene fregava assolutamente niente, come non gli frega niente delle persone. Le persone sono bestiame. Poi ditemi che sono un idiota. Pronto Radio Gamma?
Sì, pronto?
Sì.
Ma io... Adesso sul discorso della ragazza che hanno ucciso, no? La donna là. Io so che il Papa si è battuto abbastanza perché non vada uccisa questa donna. No, non capisco il tuo discorso, perché mi sembra che tu mi stai girando le carte sotto il naso.
No.
Dove sei andato per là? Non ti sento più.
Ha fatto delle dichiarazioni per cui lei, in quanto lei è cattolica, punto e basta.
No, guarda che lui si è battuto abbastanza per fare salvare questa donna.
Senti,
non devi girare le cose.
Senti, amica mia, noi abbiamo 3 miliardi di morti ammazzati dai cattolici. Per cui...
Insomma, qui a lei, qui, che nazione là, non viene frega del Papa, e fa quello che vuoi, ma non sta a dire che il Papa non si è messo in mezzo su queste robe qua.
No, non diciamo sciocchezze, su.
Non dici sciocchezze, dai, fammi un piacere,
allora,
dici le cose come stanno, perché le orecchie le ho anch'io, sai, le ascolto anch'io il telegiornale.
Esistono i fatti.
Non ti sento, parla per il microfono.
Sì, d'accordo, mi senti?
Adesso sì.
Esiste la, i fatti che sono quelli del catechismo universale. Il catechismo del Papa dice che il potere può uccidere il più debole.
Ma insomma,
questo è per cui
insomma, non credo quello che stai dicendo te, perché il Papa non fa queste cose, non devi dire queste cose.
Senti.
Senti, è assurdo, non mi fai girare le palle perché...
Ma è così, ma
perché
è così.
Dire le cose, non devi
è
girare
così,
le cose,
è
devi
così.
Dire come stanno, perché le orecchie, ci sono gente che le ha addosso.
Ma è
sai
così,
solo te, ma
mia,
dai, dici le cose come stanno, dici la verità.
Non me ne frega assolutamente niente. Il Papa delle persone che vanno a morte non gliene frega assolutamente niente, se non nella misura in cui gli permettono di fare una bella figura. Cioè, a lui di tutta la gente che viene ammazzata non gliene frega niente, però fa il bel proclama per i rapinatori che rilasciano Serrantini, là, il sequestrato. Però tutte le migliaia di persone che soffrono tutti i giorni, che stanno nella merda, non gliene frega niente perché sono solo bestiame del gregge. Ricordatevi che il Papa è il rappresentante del Dio in terra e per lui le persone sono solo come quelle a Sodoma e Gomorra che vanno ammazzate. Questo è il concetto generale del cattolicesimo, non un altro. Pronto? Pronto, Radio Gamma?
Sì, ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sinceramente, senza voglia di polemica, chiedi a questa signora che ti ha appena telefonato se almeno sa questo. Il Papa continua da un po' di tempo, no? E non credo che non l'abbia mai sentito, a chiedere perdono per tante cose, fra le quali ho letto su una rivista cattolica, ha chiesto perdono anche per crimini commessi contro l'umanità. Chiede perdono dei suoi, di quello che hanno fatto i suoi predecessori.
Certo.
Insomma, se la signora vuole contestare e anche dire che quello che ho detto è falso, no, può benissimo, non so, fare un'altra telefonata e dire che è falso anche questo, perché allora dimostrano come sono veramente fondati i loro principi sull'ignoranza, perché guarda, non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire. E con questo cosa voglio dire? Non è che adesso andiamo indietro alla storia per tirare l'acqua nel nostro mulino, ma la Chiesa continua a fare un tipo di esperienza in questa realtà sociale, secondo me, talmente fuorviante, negativa, sbagliata, contraria veramente al fondamento del Vangelo.
Davvero?
Sempre stando a quello appunto che loro predicano, che fra 100 anni, probabilmente quando la Chiesa avrà subito, non dico che sparirà, ma avrà subito una profonda trasformazione, che lei, signora, come cristiana non si riconoscerebbe neanche insieme ai cristiani che ci saranno fra 100 anni, se ci saranno. Perché sono convinto che o la Chiesa, e questo l'hanno detto anche i pezzi grossi della Chiesa, si ridimensionerà e torneranno a fare cristiani come quelli che erano le esperienze di cristiani alle origini, quindi piccole comunità, oppure la Chiesa, visto che hai portato anche dalla rassegna stampa, già da adesso comincia a segnare le sconfitte più grosse, la gente non va più a confessarsi, quando vanno a votare votano per l'aborto, signora. Sono stati i cattolici in Italia che hanno votato anche per il divorzio, si parla del 70-75%, l'aborto è passato per volontà popolare tramite un referendum. Cioè la Chiesa, il Papa fa un sacco di trionfalismi, di viaggi, ma poi si accorge che dopo tutte quelle pagine di discorsi che legge, in sostanza la gente fa quello che vuole. Questo purtroppo è la dimostrazione che ha spiazzato la Chiesa. La Chiesa ha letto perfettamente nella società di oggi questa sconfitta e brucia moltissimo. Per questo io credo nasconde attraverso queste parate, questi viaggi, questi congressi eucaristici che abbiamo visto anche a Bologna con tanto di cantanti è l'ultimo grido che fanno a caccia di miliardi per andare a cantare 3 minuti. Voglio dire, signora, per me quello che dice Claudio durante questa trasmissione a modo suo è uno sfogo verso queste situazioni che io peraltro non condivido tutto il suo dire, però non si può dar torto di fronte a una situazione che anche la Chiesa stessa ammette che è disastrosa. Ho qua un articolo di Ratzinger dove dice la Chiesa ha perso, signora, se io lo leggessi, la Chiesa è già pronta a trasformarsi e a vedere veramente, come si può dire, il suo futuro, attraverso sicuramente un'altra esperienza, io credo, disastrosa nelle Americhe e nell'Africa, dove là ci sono popoli poveri e dove il terreno è favorevole ancora perché resta in piedi la Chiesa. Ma la Chiesa qui in Occidente, attraverso questa, non so, questa nuova realtà delle persone che sono forse più istruite, sono anche economicamente più indipendenti, non hanno più bisogno di pregare perché il Signore mandi, non so, la provvidenza, eccetera, e la gente ha capito che può anche crearsi una vita lavorando, facendo insomma le cose meglio che si può. Ecco, secondo me, prenda atto di questo, cosa vuole prendersela col conduttore di questa trasmissione? Vabbè, alle volte dice delle cose pesanti, non voglio fare la tua difesa, Cla, non mi interessa niente, ma quando il Papa chiede scusa per crimini commessi e la Chiesa, guardi che signora, vada indietro, si lega un po' la storia della Chiesa e poi non intervenga alla radio, ma faccia una riflessione, ma veramente coerente e cosciente. Lega un po' la storia della Chiesa, e se il Papa adesso chiede scusa, io credo che sia proprio per dare quel po' di ossigeno a questa Chiesa che sicuramente non ha neanche più la faccia per presentarsi davanti a certe situazioni, davanti a certe realtà, insomma, ecco. Non può dirsi Mater Magistra quando nella storia della sua vita, e questo sa che mi ha allontanato dalla Chiesa, io mai avrei creduto, anche perché questo tipo di istruzione mi era stata fatta capire che era secondaria, la cosa principale, primaria, era il Vangelo e le Sacre Scritture, e io ci sono rimasto sopra quei libri per 20 anni, quando invece ho letto qualche altra cosa che riguardava veramente la vita di questa gente che mi ha trasmesso il Vangelo, e allora lì ho dovuto capire che facevo parte anch'io e avrei dovuto condividere anch'io questa responsabilità. E allora, signore, io non me la sono sentita, adesso non so se sono dall'altra parte. Ti saluto, ciao.
Ciao Marco. Allora, pronto?
Pronto.
Dimmi.
Scusatemi se intervengo così. Sono intervenuto oggi perché, in porta, se mangerò qualche soldo, in porta. L'importante è che ho sentito un'affermazione gravissima, in quanto, non adesso qui, ho sentito quest'oggi, attraverso, non mi ricordo quale radio, dove dicevano che come siamo avviati andiamo verso la crociata un'altra volta, che l'Europa dovrà fare la crociata ancora, e che sono pazzi quelli che accettano questo fatto, che insomma, capite il discorso? E allora io volevo dire questo, che se si trattava del greco che faceva la sua civiltà, non c'era niente a temere di crociate o di altre cose. Praticamente si vuole imporre un qualcosa che spalla anche come se fosse pericoloso, invece il greco non è affatto pericoloso, è civiltà. Perché non si vuole fare quel passo? Si va incontro a avventure enormi e si ha paura, si danno affermazioni così gravi quanto le crociate. Io non capisco, comunque saluti signori, grazie.
Grazie a te, in parte è vero, stiamo andando avanti verso un conflitto religioso non indifferente, e viene importato proprio dall'Algeria, viene importato dall'Afghanistan, viene importato, speriamo di saltare il Medioevo musulmano, cioè noi ci contiamo, vediamo un attimo, pronto?
Ciao,
dimmi.
Ciao, senti, bravo quel ragionamento De Marco. Non adesso per accusare uno l'altro, no, lo faccio, cioè apro le orecchie anch'io e anche cioè, sento nel passato, nella mia vita come che è stato, e adesso il presente capisco tante cose. Io sarò anche ignorante, non sono brava da dialogare come Marco, però è vero come che parla Marco. Sarò anche ignorante, ma che la signora là è più ignorante di me. Scusami, sai. Ciao.
Ciao, grazie. Pronto? Allora, sul Gazzettino del 31 c'è una riflessione di Massimo Fini, che è uno studioso, uno storico, non è il segretario del Movimento Sociale o dell'Alleanza Nazionale, e quale praticamente dice: ma io diffido dei pacifisti, sono quelli che fanno i sogni più guerresti e sanguinari. In realtà il pacifista fa molto peggio. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Vediamo.
Le può spiegare a qualcuno che cos'erano le voci bianche in Vaticano?
Erano i castrati.
Tutto qui, le glielo spieghi molto bene, ma terra a terra.
Va bene.
Grazie.
Allora, in Vaticano le voci bianche erano gli uomini che venivano castrati per cantare per il Papa. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Lili De Mestri.
Ciao Lili.
E sentami, non so Roberto Deisso, no? Ho sentito questi contrasti sulla pena di morte, chi che ha torto, chi è a favore e chi che è a sfavore. Mi dico solo una roba, se mi tocca i miei fiori o i miei nevodi, e mia vita si finia. Se che fa volontariamente del male, come qui chi rapisce, come qui chi che fa e porta via i putei, tutto quello che volontariamente mi è il mio scopo della mia vita, se riesco, i copo. Dicemi quello che vuoi, si fa volontariamente, se viene una disgrazia, perché viene una disgrazia che va addosso, pazienza, perché purtroppo siamo fatti de fiamme, ma se qualcheduno che fa volontariamente del mal ai miei fiori, la mia vita se finia. Se finia è mia, ma se finia anche la cattiveria di quello che gli ha fatta. Mi non so se sia pagano, se sia cristiano, cosa che sia, ma mi che ha fatto. Vi saluto, buongiorno.
Il problema è questo, no? Che anche chi va sulle impalcature è costretto a lavorare in situazioni pericolose, viene giù, quello per me è omicidio. Per cui stiamo attenti un pochino a non esagerare con le vendette. Non si sa mai dove si va a parare dopo la fine. Pronto, Radiogamma?
Sì, sì, sono ancora la signora. Voglio dire che è la signora Miranda da Vigo Novo. Io non l'ho detto ignorante a nessuno. Io ho soltanto detto che ho lì le orecchie per sentire come gli altri. Che faccia manco di offendere la gente che si pretende essere molto una persona intelligente. Che si vergogni. Io non l'ho detto ignorante, signora. Si vergogni. Si vergogna.
Vabbè. Il messaggio è arrivato, poi vi arrangiate fra di voi, ma non mettetemi in mezzo a me già, e neanche i radioascoltatori. Ai ai ai. Vabbè, allora, dice sto Massimo Fini: io diffido dei pacifisti, sono quelli che fanno i sogni più guerreschi e sanguinari. In effetti è vero. Per me la tragedia della Jugoslavia, i crimini croati, serbi e musulmani, sono imputabili non solo ai serbi e ai musulmani e ai croati, quelli che hanno fatto, perché fuori dalle etnie, musulmani va bene, sono serbi ma sono musulmani, greco-ortodossi e cattolici, sono cattolici, greco-ortodossi e musulmani, si sono massacrati fra di loro. Ma sono imputabili anche ai beati costruttori di pace, cioè i beati costruttori di pace sono responsabili primi dei massacri in Jugoslavia. Pronto, Radiogamma?
Buongiorno, buongiorno, sono Boscolo di Sottomarina.
Dimmi.
Hai visto cosa che hai scatenato, che putiferio proprio, eh?
Indifferente.
Cosa?
Indifferente?
Sì, però guarda, io non sono un credente neanch'io, Però la discussione, cioè, mi sembra che provochi, cioè fai apposta a provocare in quel modo.
Sei convinto?
Cosa?
Sei convinto?
Eh sì, perché voglio dire, no, vai.
Io sono un distruttore, cioè io non mi approprio delle persone.
Sì, ti sento piano però, sai.
Io non mi approprio delle persone. Sì, io ma sono un costruttore.
No, d'accordo, sono d'accordo, sono contro, io credo che la cultura della Chiesa sia sbagliata, che non sia per un uomo libero che deve crescere, su questo sono pienamente d'accordo, però va bene, sono anche d'accordo con te che loro a rogo ne hanno buttati a milioni di esseri
miliardi.
Umani. Cosa?
3 miliardi,
sì,
diretti e indiretti.
Ma sì, va bene, l'umanità, la storia dell'umanità è fatta solo di crimini, sappiamo, da una parte e dall'altra, da per tutte le parti. Però io volevo dire questo, no? Ci sono anche delle persone che sono credenti e sono convinti e cercano anche, cioè cercano di svolgere, diciamo, la sua
scusa,
vita.
Scusa,
cosa?
Scusa, posso dirti una cosa?
Sì.
Quando hanno costruito i campi di sterminio,
sì,
c'erano delle persone che erano convinte che ciò fosse giusto.
Beh,
cioè,
dai.
Non per questo meritano rispetto.
Ma no, guarda, ascolta, guarda, io non metterei così tutti insieme. Io, guarda, io li considero uomini come gli altri. E la Chiesa è un potere, è logico, tutto il potere è da distruggere, perché il potere è solo, guarda, solo i soldi, il portafoglio e basta. Però voglio dire che ci sono degli individui, non so, ci può, per esempio, non so se hai in mente come Davide Padre Maria Turoldo, come Don Franzoni, non credo che quelli lì, quelli sapevano la Chiesa che istituzione che è, però loro cercavano di fare qualcosa,
sono
magari
nel
suo modo,
ma i complici,
e se non, no, perché a me loro avevano ricevuto quella cultura e sono d'accordo con te, noi da quando nasciamo abbiamo il lavaggio del cervello, cioè ci fanno cristiani per forza, ci battesano, fanno quello che vogliono e poi per uscirne ce ne vuole di tempo. In effetti io sono uscito, ma mi è voluto non so quanti
tanto
anni.
Lavoro, tanto sforzo, sì.
Cosa?
Tanto sforzo.
Eh sì, questo è il discorso, questo qua, lo so, ma però ci sono tanti che ormai ci sono dentro, no? Allora, sanno che ce ne sono tanti dentro, e mi sembra a me che loro cercano di svolgere, diciamo, il loro servizio nella vita, e cercano in quella strada lì di portare un discorso anche buono. Ci sono anche quelle persone, non credo che siano tutti malafede, che siano tutti bugiardi, alcuni fanno dei tentativi, naturalmente sarà come dici te, degli inutili tentativi, perché ormai sono imbrigliati, ma però non possiamo dire che tutti quanti sono diavoli, dai, anche se una gran parte lo sono. Hai capito?
Ho capito.
Perché tu fai subito, è per questo che tu scateni un putiferio, perché sei troppo. Sono i 3 miliardi di.
Ricordi che con Giordano Bruno.
Cosa?
Con Giordano Bruno.
Sì, lo so.
La filosofia è fuoco o non è filosofia?
Sì, ma ascolta che diciamo che la Chiesa, adesso io quando tutti quanti si parla contro questo Papa, ma non è l'istituzione della Chiesa, sembra
no,
che...
No, è lui che è perverso, è lui che è cattivo.
Ma per me è l'istituzione della Chiesa, no? Cosa c'entra? Il Papa è una persona, per esempio come...
No, no.
Per te è tutto il male della Chiesa e
ricordati il reato di partecipazione morale.
Sei molto convinto su queste cose?
Sì.
Io invece non gli do molta importanza, lui per me rappresenta la Chiesa, purtroppo adesso la Chiesa lei deve tenere il potere.
Lui è responsabile di tutti gli omicidi avvenuti da quando è arrivato il cristianesimo fino ad oggi.
No, ma il Papa che c'è adesso non è che è colpevole.
Lui è colpevole.
E cosa c'entra?
Sì,
cosa c'entra?
Lui ha assunto la responsabilità morale di tutti quei crimini.
Se io sono figlio di un fascista, un comunista,
no,
tutti
no,
i crimini sono stati miei, dai.
No, è diverso.
No, dai, che
adesso te lo spiego per
me,
radio.
Per me stai sbagliando.
Te lo spiego per radio.
Anche te dico subito che hai parlato, hai dialogato con uno che non è un credente, però non sono molto d'accordo su quello del discorso che fai.
D'accordo.
Provochi solo fuoco, c'è gente che si incendia.
Adesso
ecco.
Te lo spiego per radio.
Va bene, ciao.
Ciao. Allora, prima di prendere su telefonate, spieghiamo questo concetto. Che cos'è la partecipazione morale? Il Dio dei cristiani dice, uccidi il più debole se non fa quello che vuoi tu. Nella misura in cui si obbedisce a quell'imperio o non si dice tu vai fuori dalle scatole, nella misura in cui si aderisce a quell'ideologia, si è responsabile di tutti i crimini che quell'ideologia ha commesso. E non c'entra niente il padre, il figlio, la discendenza. È proprio l'adesione morale a un imperativo. Pronto?
Pronto, Claudio?
No, dimmi.
Sì, scusa, sono ancora mia Cesarina.
Dimmi.
Pronto?
Sì, ti sento.
Ti sento molto lontano.
Però adesso.
Adesso sì. Grazie. Senti, eccomi, mi riaggancio alla democrazia cristiana avallata dal Vaticano.
Mm.
De Gasperi, Andreotti, i primi, c'è sta qui che cavo suo, la NATO, gli strumenti di guerra qua vanno gli altri.
Sì, va bene. Va bene, Cesarina.
Ecco, e ora, adesso, chi mi venga a dire che il Vaticano, che qua è, cos'è ieri sta gente? Sta gente andava a messa tutte le mattine, gli era a contatto col Santo Padre tutte le domeniche e gava là gli strumenti di guerra.
Sì.
Adesso sti aerei in tempo di pace,
vabbè, ma
come che fosse una guerra.
Va bene, dai, cerchiamo di tenere distinti i discorsi religiosi.
No, ma mi voglio dire questo, chi mi sta a venire a dire sta gente che si chiama cattolica, che si chiama questo, quello, l'altro, anche a me sono stata battezzata, per forza vero, e bisogna che ti senti a compromessi, ma dico, ma è ora, sta gente qua, dei cattolici, dei credenti, credi, cosa sei? Niente, zero, zero. Ciao.
Ciao, grazie.
Pronto la diagramma?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sento, volevo dirle che quello che sta dicendo lei è veramente una cosa che dà segno che lei non è ben informato, che lei non ha cultura e che è un grosso ignorante, perché non si può parlare a milioni di persone, a migliaia di persone, pensando che tutti che non si offendano.
No, ma non devono offendere, non hanno il diritto di offendersi.
Pronto?
Pronto.
Non hanno nessun diritto di offendersi.
Sì,
il fatto di adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra non gli dà diritto di offendersi quando io lo chiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè non hanno il diritto.
Lei
anzi devono vergognarsi.
Lasci parlare, lei offende gli altri e poi
no, 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 gli non devo, ma non possono lei. Offendersi
la cosa è reciproca,
va bene.
Allora, finché io chiamo le cose col loro vero nome, nessuno ha il diritto di offendersi. Si può solo prendere atto di questo. Andiamo avanti, qualche minuto di rassegna stampa prima che lascio la trasmissione. La resistenza delle donne algerine. La resistenza delle donne algerine è una cosa epica, è una cosa importante. È veramente il tentativo di salvare un intero sistema sociale grazie alle donne. E questo è importantissimo. Andiamo avanti ancora con Cuba. Cuba, speriamo come la Polonia. 100.000 prostitute e almeno altri 100.000 bambini da vendere sulla prostituzione. Questo è il desiderio di Wojtyla. Pronto?
Ignorante, caro. Quanto ignorante sei tu, Pato Vita, ti.
Ecco.
Tanto ignorante. Tanto ignorante.
Finita, grazie.
Tanto ignorante.
Il desiderio di Wojtyla è quello di avere 100.000 prostitute e 100.000 bambini a stuprare sul mercato americano. Ricordate che prima della rivoluzione cubana, Cuba era il bordello d'America. Wojtyla vuole ritrasformarlo nel bordello d'America. Cuba come la Polonia. Ricordatevi quanto è stato l'afflusso degli extracomunitari dall'est europeo per riempire le strade. Questo è il desiderio. Pronto radiogamma?
Sì, pronto?
Sì?
Volevo dire il punto di vista del credente, posso?
Basta che fai presto, dimmi.
Sì, ecco, volevo dire, per il fedele la vita ha un significato. Qual è questo significato? Essere messi alla prova e venire successivamente premiati col paradiso o posti all'inferno a seconda che ci si sia comportati bene o male. Ma per quanto riguarda i bambini che muoiono poco dopo essere nati, questo non è possibile. E pertanto, in mancanza di meglio, li si utilizza come pezzi biologici di ricambio. Purtroppo, per chi si accontenta di poco, questa è la moralità cristiana.
È vero.
Giusto?
Sono d'accordo.
Buonasera.
Buonasera, grazie.
Andiamo avanti. Il Vaticano mette sotto accusa, sotto inchiesta l'ex arcivescovo di Vienna. Ricordatevi che questo qua è già stato inquisito per pedofilia, per pederastia e varie altre cosette. Lo mette sotto inchiesta dopo 10 anni. Dopo 10 anni. Vediamo un attimo, pronto?
Ciao, sono Susanna.
Ciao Susanna.
È forse troppo tardi, ma comunque io volevo farti alcune domande.
Dimmi.
In una delle tue trasmissioni hai detto una cosa molto interessante, che dopo la morte il corpo luminoso si costruisce e diventa energia solare.
Sì.
Se magari mi potevi dare anche una...
Susanna, puoi ascoltarmi dalle 7 in poi?
Sì, sì.
Ecco, guarda, come apro la trasmissione cercherò di risponderti su questo.
Posso dirti un'altra cosa?
Dimmi.
Ho visto in televisione una ricostruzione di Sodoma e Gomorra. Un film, non lo so cosa fosse. E sembrerebbe che la gente non potesse nemmeno camminare per strada, altrimenti venivano stuprati.
Sì,
volevo sapere com'è possibile poter far intendere che un'intera comunità fosse marcia. È come dire che tutta la città di Padova è popolata da criminali, sì. Nessuno escluso.
È folle.
E poi volevo chiederti se qualcosa sui beati costruttori di pace, sulle loro responsabilità.
Sì, ti spiegherò meglio il mio pensiero, ma subito questo.
Sì, grazie.
Ciao.
Ciao.
Vi ricordo una cosa, non prendo più telefonate perché non ho più tempo per andare avanti. Ricordo che sono ancora in radio fra le 7 e le 8, dopo la presentazione posso dire qualcosa. Quello che voglio dire io questo, non prendo più telefonate, attenzione, non prendo più telefonate. Gli insulti, penso che mi abbiate già insultato abbastanza, no, per oggi, per cui è inutile che andiamo avanti. Allora, sì, poi potete giovedì prossimo insultarmi ancora, cioè non c'è nessun problema. La radio entra sempre in diretta, non viene, le telefonate non vengono selezionate come fa il Vaticano. Purtroppo questa è una radio abbastanza libera, libera anche di insultare il conduttore. Allora, vediamo un attimino, il discorso di beati costruttori di pace. Quando è che c'è una responsabilità nelle cose? C'è una responsabilità negli atti quando non si mettono nessuna operazione per cambiare la situazione. Mi spiego questo. Se c'è una situazione di oppressione, una situazione violenta, gli atti che devono essere compiuti è per rimuovere la situazione di oppressione, la situazione di violenza. Non si può andare dall'oppresso a dirgli tu devi stare buono, tu devi coltivare la pace. Bisogna rivolgersi a chi opprime dicendogli tu devi levare l'oppressione, tu non devi più opprimere le persone. Questo è il discorso. Mentre invece i beati costruttori di pace vanno dai miserabili a parlare di pace, vanno da chi è oppresso, vanno da chi è povero, da chi non ha forza per parlare di pace e giungono a far la carità, cioè proprio sovvenzionano la miseria finché la miseria si riproduca. Questa è la loro responsabilità, quello nel non rimuovere, cosa produce violenza, cosa produce orrore all'interno di un sistema sociale. Questa è la loro responsabilità. Chiaramente questa responsabilità è data anche in funzione della forza che hanno. Cioè, se lo fa una persona non è responsabile, cioè non ha la forza, però se lo fa un'organizzazione di 5.000 persone che riescono ad andare a Sarajevo in piena guerra o agli inizi della guerra per fare la pace, capisci? Qua c'è un'organizzazione ben più potente, è un'organizzazione che sta usando dei mercati, per questo la loro responsabilità morale, etica, filosofica è pari a chi ha eseguito le stragi. Chiunque non lavora per rimuovere gli ostacoli, chiunque non lavori per migliorare il sistema sociale, chiunque lavori per mantenere le persone in ginocchio ha la stessa e identica responsabilità. E questo si chiama responsabilità morale, etica e sociale. Andiamo avanti ancora. Il discorso del corpo luminoso, quello che sto dire, che sto portando avanti, a cui a Susanna ho detto che rispondevo dopo, ma visto che ho ancora 2 minuti rispondo subito. Allora, chiariamoci questo, la vita è quello spazio che c'è fra la magia della nascita e la magia della morte. La nascita e la morte sono 2 atti di magia assoluta. La vita è il momento nel quale noi costruiamo il nostro corpo luminoso attraverso le nostre scelte, attraverso quello che noi siamo, prendendoci nelle nostre mani la nostra volontà, le nostre determinazioni, prendersi nelle nostre mani la responsabilità della vita, la responsabilità della quotidianità. Cosa ci fa questo? Questo non ci fa altro che compattare il nostro campo di energia. Cioè noi, è come se noi prendessimo l'energia vitale da ogni cellula del nostro corpo e la compattiamo in un corpo unico. Questo è l'essenza della stregoneria, questo è l'essenza della magia. Cioè la capacità di prendere l'energia vitale che abbiamo all'atto della nascita e compattarla in un corpo unico. Ma non è che lo facciamo attraverso delle azioni particolari come la meditazione, o le varie pratiche yoga, cioè quelle sono delle tecniche che ci possono servire per renderci coscienti dell'esistenza di questo. Ma noi il campo di energia, noi il nostro corpo luminoso, lo costruiamo nelle decisioni di tutti i giorni e lo sacrifichiamo solo quando ci mettiamo in ginocchio. Questo è importante a sapere. Il corpo di energia possiamo costruirlo anche ignorando che lo costruiamo. Gli animali della natura costruiscono il loro corpo luminoso ignorando di star facendo questo, cioè lo sanno, ma diciamo che noi abbiamo la ragione, noi pensiamo che loro non pensino, allora diciamo che loro ignorano. Però i loro atti, la loro volontà che esercitano tutti i giorni li porta a fare questo. Allora, io ho finito la trasmissione. Vi ricordo che sabato alle ore 18:30 presso la CGL di Treviso, presso la sala Filt, alle ore 18.30 c'è la conferenza di magia, stregoneria e paganesimo come liberazione dell'oppressione cristiana. Aspetto tutti quelli che vengono e ricordo che il sindaco ce l'ha vietata, ma noi la facciamo lo stesso in quella sala privata. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marghera. Un'ultimissima cosa prima di concludere: io non ci sarò al pranzo del 22 febbraio, mi dispiace anche per Luigi, a proposito un ringraziamento per Luigi di Marostica, io non ci sarò, un ringraziamento per essere venuto a parlare con noi, essere stato con noi, vabbè. Non ci sarò al pranzo del 22 febbraio perché per motivi vari non posso esserci e vi ringrazio. Comunque se ne faremo degli altri pranzi in radio cercherò di esserci, farò il possibile per esserci. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo fra le 19 e le 20, sempre con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, dove parleremo della relazione fra Gesù e i farisei. Grazie per averci ascoltato e a risentirci alle ore 19.